ma con le energie dinamiche della vita e con coloro nei quali queste forze si incarnano, tutto diverso. Quelli che desiderano soltanto di essere se stessi non sanno mai dove vanno, non possono saperlo. In un senso del termine è necessario e naturale il conoscere se stessi. Come disse l'oracolo ellenico, questo è il primo passo della conoscenza. Ma rimane che l'anima d'un uomo è inconoscibile. Ecco l'ultimo risultato della saggezza. Il mistero finale risiede in noi stessi. Dopo aver pesato il calore e la massa del sole, misurate le fasi della luna, disegnate le mappe dei sette cieli, stella per stella, è ancora l'io in sé che rimane, chi può calcolare l'orbita della propria anima. Quando il figlio si pose in cammino per intracciare gli asini di suo padre, egli non sapeva che l'uomo di Dio lo aspettava con la cresima della consacrazione e che la sua anima era già quella di un re. Spero di vivere abbastanza per produrre un'opera di tal carattere che io possa dire alla fine dei miei giorni: sì, ecco a che cosa può condurre un uomo, una vita artistica. Due delle vite più perfette che io mi conosca sono quelle di Verlaine e del principe Kropotkine. Entrambi hanno passato degli anni in prigione. Il primo è l'unico poeta cristiano dopo Dante. L'altro possiede una bella anima di Cristo Candido, come ci si attende che debbano venirne dalla Russia. Durante gli ultimi 7 od 8 mesi, nonostante una serie di crucci che mi sono venuti dal mondo esterno quasi senza interruzione, mi sono messo in contatto immediato con uno spirito nuovo che agisce in questo carcere per mezzo degli uomini e delle cose e che mi ha soccorso in modo indicibile. Così che io, che per tutto il primo anno della mia reclusione non ho fatto altro che torcermi le mani, ben mi ricordo e gridare con una impotente disperazione: quale tracollo, quale spaventevole fine. Adesso invece tento di dirmi, e qualche volta, quando non mi torturo da me stesso, realmente e sinceramente mi dico: quale nuovo principio, quale meraviglioso principio. Può darsi che sia così in realtà, può darsi che la cosa divenga così, e allora quanto io dovrei a questa personalità nuova che trasforma l'esistenza di ognuno, anche qua dentro. Vi sarà possibile comprenderlo quando vi dirò che, se fossi stato liberato nel maggio scorso, come desideravo, avrei lasciato questo luogo con l'anima piena di amaro odio contro di esso e contro i carcerieri. Ma questo sentimento cattivo avrebbe poi avvelenato la mia vita. Ho subito un anno di reclusione di più, ma un senso vivo d'umanità è pur stato in carcere con tutti noi. Ed ora, quando me ne andrò, io mi rammenterò sempre le grandi premure che quasi tutti qui hanno avuto per me. E il giorno della mia liberazione rivolgerò un grazie a non pochi e domanderò loro in ricambio che si ricordino qualche volta di me. I sistemi della prigione sono assolutamente e interamente crudeli. Molto darei per poterli cangiare. Ho intenzione di fare questo tentativo, ma quantunque un sistema sia così difettoso, lo spirito d'umanità, che è poi lo spirito d'amore, lo spirito di Cristo, che non si trova dentro le chiese, riesce almeno a farlo sopportare senza troppa amarezza. se non proprio a mutarlo radicalmente. So anche che fuori mi aspettano innumerevoli e deliziose cose, da quelle che San Francesco chiama frate vento e sorella piova, alle vetrine dei negozi e ai tramonti delle grandi città. Se facessi un elenco di tutto ciò che ancora mi rimane, non so dove mi fermerei, perché veramente Dio ha creato il mondo tanto per me quanto per gli altri. Forse io uscirò di qui in possesso di qualche cosa che prima non avevo. Non ho bisogno di dirvi che per me le riforme della morale sono insignificanti e volgari come quelle della teologia. Ma mentre la risoluzione d'essere un uomo migliore è un atto sperimentale ed ipocrita, essere divenuto invece più profondamente uomo è il privilegio di coloro che hanno sofferto, ed io credo d'esserlo divenuto. Se quando sarò libero uno dei miei amici darà una festa senza invitarmi, io non troverò nulla a ridire. Posso essere perfettamente felice solo con me stesso, con la libertà, i fiori, i libri e la luna. Chi non sarebbe felice? D'altra parte, le feste non sono più fatte per me. Ne ho date troppe perché debba curarmene ancora. Questo lato della vita è finito per me. Assai fortunatamente, oso dire, ma se quando sarò libero uno dei miei amici avesse un dolore e mi impedisse di prendervi parte, ne risentirei un'amarezza infinita. Se egli mi sbarrasse le porte della casa in lutto, io ritornerei chissà quante volte a supplicarlo di esservi ammesso, pur d'avere la mia parte di ciò cui ho diritto. Se egli mi reputasse incapace e indegno di piangere con lui, ne proverei l'umiliazione più sanguinosa. Considererei la sua ripulsa come la maniera più terribile per avvilirmi. Ho un diritto di partecipare al dolore e colui che può contemplare la bellezza del mondo, sentendone anche la sofferenza, comprendendo entrambe le meraviglie, colui è in contatto con le cose divine e si è avvicinato al segreto di Dio per quanto è possibile. Giova credere che nella mia arte, non meno che nella mia vita, vi sarà una nota più profonda ancora, una nota di più grande unità di passione e di impulso. È l'intensità e non la latitudine lo scopo vero dell'arte moderna. Nell'arte non dobbiamo più occuparci del tipo, ma dell'eccezione. Io non posso dare alle mie sofferenze nessuna delle forme reali che assunsero. L'arte comincia là dove l'imitazione finisce, ma qualcosa penetrerà nella mia opera, una pienezza di memoria verbale, di cadenze più ricche, di effetti più curiosi, di un ordine architettonico più semplice, perlomeno di un'altra qualità estetica. Quando Marzia fu strappato dalla vagina delle sue membra, dalla vagina delle membra sue, per usare la frase di Dante, d'una concisione terribile, addirittura tacitiana, egli non ebbe più nessun canto sulle sue labbra, dicono i greci. Apollo aveva vinto. La lira aveva vinto la zampogna, ma forse i greci si sono ingannati. Io odo il grido di Marzia in una gran parte dell'arte moderna. È amaro in Baudelaire, dolce e lamentevole in Lamartine, mistico in Verlaine. Si ritrova anche nelle catarsi lente della musica di Chopin e nelle donne di Burne Jones. Anche Matteo Arnold ce lo fa udire, sebbene egli ci parli nel suo canto di Callicle del trionfo della dolce e suadente lira e della famosa ultima vittoria con una così bella terza nota di lirismo. Nel mormorio irrequieto di dubbio e di affanno che pervade i suoi versi, né Goethe né Wordsworth giovarono in alcun modo a Matteo Arnold, per quanto egli li abbia seguiti di volta in volta. E quando vuol dolersi del fatto di tirsi o celebrare lo scolaro Gypsy, gli occorre pur prendere la zampogna per esprimere il suo tormento, ma insomma, sia o non sia stato muto il fauno di Frigia, io non posso essere silenzioso. L'espressione mi è tanto necessaria quanto le foglie e i fiori lo sono per i rami degli alberi che si intravedono al di là delle mura della prigione e che, senza posa, si agitano nel vento. Tra la mia arte e il mondo c'è ora un vasto gorgo, ma tra l'arte e me stesso non ce n'è alcuno, almeno io lo spero. A ciascuno di noi la sua sorte. Il mio destino è stato di pubblica infamia, di lunga prigionia, di miseria, di rovina, di sventura, di fiele, ma io non ne sono degno. In ogni caso, non ne sono ancor degno. Mi sovviene d'aver detto spesso che avrei potuto sopportare una tragedia reale purché ella mi si presentasse con un mantello di porpora e con la maschera d'un nobile dolore. Ma ciò che v'è di orribile nella vita moderna si è che essa riveste la tragedia coi cenci della commedia, in modo che le più grandi realtà sembrano banali o grottesche o prive di stile. Questa è la perfetta verità intorno all'esistenza moderna. Si dice che tutti i martiri sembrano meschini a chi li osserva. Il secolo XIX non fa eccezione alla regola. Tutto nella mia tragedia è stato orrido, ripugnante, privo di stile. La nostra casacca stessa ci rende grotteschi. Noi siamo i buffoni del dolore, siamo i pagliacci del cuore spezzato. Siamo designati in modo speciale per essere gli zimbelli dei belli spiriti. Il 13 novembre 1895 fui condotto da Londra a qua. Quel giorno, dalle 2 alle 2:30, fui costretto a restare sulla banchina centrale della stazione di Clapham Junction in uniforme da prigioniero, con le manette ai polsi, come uno spettacolo per la folla. Mi avevano fatto uscire dall'infermeria senza darmi un momento di riposo. Ero più grottesco di qualsiasi altro immaginabile oggetto. Nel vedermi la gente si metteva a ridere. Ad ogni treno il circolo dei curiosi si ingrossava. Nulla li avrebbe divertiti maggiormente. E tutto ciò è naturale, fino a che non seppero chi io ero, ma appena ne furono informati, risero anche di più. Per una mezz'ora intera io rimasi là, sotto la pioggia sottile di novembre, in mezzo alla folla che mi scherniva. E durante un anno da quel giorno, ad ogni volgere di sole, alla medesima ora, io piangevo per uno stesso spazio di tempo. Oh, non è una cosa tanto tragica come sembra. Per i prigionieri le lacrime fanno parte dell'esperienza quotidiana. Una giornata in carcere senza pianto è una giornata in cui il cuore è duro e non è una giornata in cui il cuore possa essere felice. Adesso, però, comincio a provare più rimorso per coloro che risero di me che per me stesso. Certo, quando essi mi videro, io non ero più sul mio piedestallo, ero alla gogna, ma sono le nature assai poco fantasiose, che si preoccupano solamente degli uomini eretti su un piedestallo. Un piedestallo può essere una cosa del tutto irreale, una gogna, invece, è una terribile realtà. Essi avrebbero dovuto saper meglio interpretare il dolore. Ho detto già che dietro il dolore c'è sempre il dolore. Sarebbe più esatto dire che dietro il dolore c'è sempre un'anima. Ora, beffarsi di un'anima in pena è cosa terribile. Nell'economia, stranamente semplice del mondo, non si riceve se non ciò che si dona, e a coloro che non hanno abbastanza forza per penetrare l'aspetto esterno delle cose e sentire la pietà, quale pietà si può dare, se non quella del disprezzo? Riferisco queste cose semplicemente perché si comprenda quanto mi è stato difficile trarre dal mio castigo ben altro che amarezza e disperazione. Eppure mi tocca estrarne una cosa diversa e di quando in quando ho dei periodi di sottomissione e di rassegnazione. La primavera intera può essere racchiusa nell'unica gemmula di una pianta e il nido della allodola a fior della terra può contenere la gioia che annuncerà la comparsa di innumerevoli aurore color di rosa e di porpora. Così, forse, ciò che mi resta ancora di bellezza, di vita, è racchiuso in qualche attimo d'abbandono, di diminuzione di me stesso e di umiliazione. Tuttavia, io posso semplicemente continuare a perseguire il mio proprio sviluppo e, accogliendo tutto ciò che mi è accaduto, rendermene degno. Alcuni avevano l'abitudine di dire che io ero troppo individualista. Ora, più che mai, mi occorre essere individualista. Devo cavar fuori da me stesso molto di più di quel che io ne abbia tratto sin qui ed esigere dal mondo assai meno di quanto gli abbia mai domandato. La mia rovina, invero, deriva non da eccessivo individualismo, ma dal suo difetto. L'azione ignominiosa, imperdonabile ed eternamente disprezzabile della mia vita fu di avere accondisceso a rivolgermi alla società per ottenerne aiuto e protezione. Scendere a questo sarebbe stato un errore dal punto di vista dell'individualismo, ma quale scusante invocare dopo aver compiuto una cosa simile? Naturalmente, una volta messe in moto le macchine della società, essa si rivolse contro di me e disse: «Come? Tu hai vissuto fino ad ora disprezzando le mie leggi ed ora vieni a domandarmi aiuto per mezzo di queste leggi stesse? Bene, ti saranno applicate col massimo rigore. Sarai obbligato a sottometterti alle leggi che hai invocato. L'effetto è questo, che io sono in carcere. Certo, nessun uomo cadde così ignobilmente e con dei metodi tanto ignobili. L'elemento filisteo della vita non consiste nell'incapacità di comprendere l'arte. Ci sono degli esseri piacevoli, come ad esempio i pescatori, i pastori, gli operai, i contadini ed altri che non si intendono d'arte, eppure sono il vero sale della terra. Filisteo è quegli che sostiene ed aiuta le forze meccaniche, pesanti, ingombranti e cieche della società, e che non arriva ad ammettere un'energia dinamica quando si imbatte in essa, sia incarnata in un uomo o in un'azione qualunque. Han giudicato spaventevole da parte mia il fatto d'aver invitato a pranzo dei cattivi soggetti ed essermi compiaciuto in loro compagnia, ma dal punto di vista nel quale io mi ponevo come uomo d'arte, essi erano deliziosamente suggestivi ed eccitanti. il pericolo formava la metà del piacere. In quanto artista avrei dovuto interessarmi solo d'Ariele e non mettermi a lottare con Calibano. Uno dei miei grandi amici, d'un'amicizia decennale, venne a trovarmi qualche tempo fa e disse che non credeva nemmeno a una parola di tutto ciò che si era macchinato contro di me, e augurava che io mi persuadessi d'essere considerato da lui assolutamente innocente e vittima d'una vile congiura. Non potei frenare le mie lacrime nell'ascoltarlo e gli risposi che, nonostante le accuse interamente false formulate contro di me e a malgrado delle colpe attribuitemi per malvagità imperdonabile, tuttavia la mia vita era stata piena di piaceri crudeli e che non era più possibile restare suo amico o trovarmi ancora in sua compagnia, altro che a patto che egli accettasse la mia confessione e vi credesse pienamente. Fu per lui un grave colpo, ma noi siamo rimasti amici e almeno non ho ottenuto il dono della sua amicizia con l'ipocrisia. Le forze dell'emozione, come ho detto in qualche passo delle intenzioni, sono altrettanto limitate in latitudine ed in durata quanto le energie fisiche. La piccola coppa che è foggiata in modo da contenere una data misura di liquido non può contenerne una stilla di più, anche se le cantine della Borgogna traboccassero di vino e i vignaiuoli pestassero sino al ginocchio il raccolto dei sassosi vigneti di Spagna. Non c'è errore più diffuso del pensare che coloro i quali sono le cause o le occasioni di una grande tragedia siano poi partecipi dei sentimenti che si convengono alla tragedia stessa. Nessun errore è più fatale che aspettarsi questi sentimenti da parte loro. Il martire, nel suo sudario di fiamma, può contemplare il volto del Signore, ma per colui che ammucchia le fascine o che attizza i ceppi affinché ardano, lo spettacolo non è più impressionante della morte d'un bue per il macellaio, o della caduta d'un albero per il boscaiolo, o d'un fiore per il falciatore dei prati. Le grandi passioni sono per coloro che hanno una grande anima e i grandi avvenimenti non possono essere veduti e compresi se non da quelli che sono al loro stesso livello. In tutto il dramma, dall'angolo visuale artistico, io non conosco nulla che sia da paragonarsi alla creazione shakespeariana di Rosencrantz e Guildenstern, nulla che sia più suggestivo in quanto a finezza d'osservazione. Essi sono i camerati di Amleto, ne furono già i compagni, recan con sé il ricordo delle piacevoli giornate trascorse assieme. Nel momento in cui essi incontrano Amleto, nel dramma, egli vacilla sotto un peso insostenibile per chiunque abbia il suo temperamento. I morti sono balzati in armi dalla tomba per imporgli un compito al tempo stesso troppo grande e troppo angusto per lui. È un sognatore costretto all'azione. Amleto è un poeta e gli si comanda di misurarsi con la doppia complessione della causa e dell'effetto, con la vita nella sua contingenza pratica, della quale nulla conosce, e non con la vita nella sua essenza ideale che egli penetra tanto bene. Egli non ha nessuna idea di ciò che convenga fare e la sua follia consiste nel simulare la follia. Bruto si servì della demenza come d'un mantello per nascondervi sotto la spada la daga della sua volontà, ma la pazzia d'Amleto è una semplice maschera per dissimulare la propria debolezza. Facendo dello spirito, abbandonandosi a degli scherzi, egli crede di ottenere una via di scampo. Si ostina a giocare con l'azione come un artista gioca con una teoria. Fa la spia ai suoi stessi atti e, sentendosi parlare, egli sa che non sono altro che parole, parole, parole. Invece di tentare di essere l'eroe della sua storia, cerca d'essere lo spettatore della sua tragedia. Dubita di tutto, compreso se stesso, e tuttavia il suo dubbio non l'aiuta, perché non è effetto di uno scetticismo, ma di una volontà che si scinde. Di tutto ciò Rosencrantz e Guildenstern non capiscono niente. Essi sorridono, si piegano, fanno i graziosi, e quel che l'uno dice, l'altro lo ripete, sempre sul medesimo tono. Quando infine, per mezzo del dramma intercalato nel dramma e delle tenerezze che si scambiano gli attori, Amleto sorprende la coscienza del re e lo caccia dal suo trono, miserabile e spaventato, Guildenstern e Rosencrantz non vedono nel suo gesto che una penosa infrazione alle regole dell'etichetta di corte. Sino a questo punto e non più oltre, essi possono giungere nella contemplazione dello spettacolo della vita con delle emozioni adeguate. Essi sono i più vicini al suo segreto e non ne sanno nulla, e non gioverebbe a niente il rivelarlo loro. Essi sono la piccola coppa che contiene una determinata misura e basta. Verso la fine, come detto, essi hanno trovato o troveranno una morte improvvisa, caduti in un'insidia tesa per un altro. Ma una fine tragica di tal fatta, benché lo spirito d'Amleto la sfiori un poco con la sorpresa e la giusta aria della commedia, non si conviene realmente a dei personaggi come loro. Essi non muoiono mai. Orazio, il quale per difendere dinanzi ai malcontenti Amleto la sua causa, absent him from felicity while, and in this harsh world draws his breath in pain, muore. Ma Guildenstern e Rosencrantz sono immortali come Angelo e Tartufo e devono essere collocati assieme a loro. Essi sono la metamorfosi che la vita moderna ha fatto dell'antico ideale dell'amicizia. Colui che scriverà un nuovo trattato de amicizia dovrà serbar loro un cantuccio e tesserne l'elogio in prosa tuscolana. Sono tipi ormai fissati per tutti i tempi. Censurarli equivarrebbe a mostrare una mancanza d'apprezzamento. Si trovano semplicemente fuori dalla loro sfera. Ecco tutto. Quanto a sublimità d'anima, non c'è pericolo di contagio. Gli altri pensieri e le grandi emozioni sono isolati dal fatto stesso della loro esistenza. Se tutto va bene, io sarò liberato verso la fine di maggio e spero di partir subito per qualche piccolo villaggio marittimo straniero con R e M. Il mare, come dice Euripide, in uno dei suoi poemi su Ifigenia, lava le macchie e le ferite del mondo. Spero di vivere almeno un mese con i miei amici, di ritrovare la calma e l'equilibrio, un cuore meno torturato e delle aspirazioni più tranquille. Provo uno strano desiderio per le grandi cose semplici e primordiali, come il mare, che è una madre per me, al pari della terra. Mi sembra che tutti noi altri si contempli troppo la natura e viceversa si viva troppo poco in comunione con essa. Vedo una grande ragione nell'attitudine dei greci. Essi non ragionavano mai intorno ai tramonti del sole e nemmeno disputavano per decidere se le ombre sui prati erano violacee o no, ma vedevano che il mare è fatto per il nuotatore e la sabbia per il corridore. Amavano gli alberi per l'ombra che diffondono e la foresta per il suo raccolto silenzio nell'ora del meriggio. Il vignaiuolo intrecciava dell'edera nei suoi capelli per difendersi dai raggi del sole, quando s'affaticava intorno ai tralci purmo nati, e l'artista e l'atleta, i due tipi che l'Ellade ci ha dato, intrecciavano in ghirlande le foglie dall'oro amaro e la cicuta, che non sarebbero state altrimenti utili all'uomo. Siamo soliti denominare la nostra età utilitaria, e non c'è una cosa sola di cui noi sappiamo esattamente gli usi. Abbiamo dimenticato che l'acqua può forbire, il fuoco purificare, e che la terra è la madre di noi tutti. Per conseguenza, la nostra arte è priva di luce, come la luna, e si diverte con delle ombre, mentre l'arte dei greci ha i lampeggiamenti del sole e interpreta direttamente le cose. Sono convinto che c'è una purificazione nelle forze elementari e voglio ritornare ad esse e con esse vivere. Certo, per uno spirito moderno come me, figlio del mio tempo, contemplare semplicemente il mondo sarà sempre una delizia. Tremo di piacere pensando che il giorno in cui sarò libero, il citiso e il lillà fioriranno nei giardini e io vedrò il vento agitare con una rabbrividente bellezza. L'oro dell'uno e la pallida porpora dell'altro, in modo che la terra avrà per me tutti i profumi d'Arabia. Linneo cadde in ginocchio e pianse di felicità quando vide per la prima volta le estese brughiere d'un altipiano inglese tutte gialle dei fiori agresti e aromatici dei giunchi. Ed io so che per me, posseduto dallo stesso desiderio dei fiori, ci son delle lacrime che m'aspettano nei petali d'una rosa. È sempre stato così, sino dalla mia infanzia. Non c'è una sola sfumatura nascosta in fondo al calice di un fiore, non c'è la curva e molle linea d'una conchiglia cui la mia anima, per una misteriosa e sottile simpatia con l'anima delle cose, non faccia eco. Come Teofilo Gautier, io sono un di quelli per i quali il mondo esterno esiste. Purtuttavia, ho la coscienza che sotto tutta questa bellezza, per quanto soddisfacente essa sia, c'è qualche spirito nascosto, le cui forme e i cui contorni dipinti non sono che manifestazioni, ed è con questo spirito che io voglio mettermi in armonia. Sono stanco delle formule fisse degli uomini e delle cose. Il mistico nell'arte, il mistico nella vita, il mistico nella natura, ecco ciò che io cerco. Ho assolutamente bisogno di trovarlo in qualche luogo. Ogni volta che si subisce un giudizio, tutta la vita viene giudicata, come tutte le sentenze sono delle sentenze di morte. Ed io sono stato ben 3 volte in giudizio. La prima volta lasciai la sala per essere arrestato, la seconda per essere ricondotto al carcere di detenzione, la terza per venir cacciato in galera per 2 anni. La società, come noi l'abbiamo costituita, non avrà più alcun posto da offrirmi, ma la natura, le cui sottili piogge cadono dolcemente sui giusti e sugli ingiusti, avrà nelle sue rocce delle fessure dentro cui mi nasconderò e delle valli inesplorate nel silenzio delle quali potrò piangere senza essere distratto. essa appenderà delle stelle alle pareti della notte, affinché io possa camminare senza inciampi in mezzo alle tenebre, e manderà il vento a soffiare sull'orma dei miei passi, in modo che nessuno mi dia una caccia a morte. La natura mi laverà nelle sue grandi acque e mi risanerà con le sue erbe amare.